Prime Day es el 16 y 17 de julio. Con las ofertas épicas exclusivas para miembros Prime, recibe el reconocimiento que tanto mereces.
¡Wow! Gracias. Ni siquiera preparé un discurso.
Quisiera agradecer a mi familia, que siempre necesita cosas. También a Sam, mi repartidor, por entregarme todas mis ofertas increíbles tan rápido. ¡Te adoro, Sam! ¡Mua!
Compra ofertas en electrónicos, hogar y más este Prime Day, del 16 al 17 de julio.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Buonasera a tutti, sono Giovanni Giuffita della Biblioteca Apostolica Vaticana, lavoro sui manoscritti ma sono anche un astronomo, quindi come vedrete, per chi non mi conosce mi piace mischiare molto le cose, spero di divertirvi con questo talk, le stelle e Tolkien. Non sto a ripetere perché le stelle, gli oggetti celesti sono importanti in Tolkien, è stato già largamente detto, basti ricordare che mito degli uomini o degli elfi che sia, gli elfi nascono in un mondo che non ha sole e luna, ma è illuminato solo dalle stelle. Questo già da solo basta a dire quanto era importante il cielo stellato per Tolkien. E lo ribadisce in tanti passaggi. Partiamo da qui, addirittura Tolkien parla indirettamente di generazioni stellari, di stelle che nascono in steppe diversi, cosa che tra l'altro è vera, perché come ha detto Lattanzi, le stelle sono nate a un certo punto, ma in realtà non sono nate tutte insieme, ne nascono di continuo altre, c'è una generazione stellare. Qui abbiamo Varda che è intristita da questi poveri esseri che vivono nella terra di mezzo, praticamente al buio perché le stelle fanno poca luce, e dice ma accendiamone qualcuna in più. E Tolkien elenca le nuove stelle che accende Varda per fare più luce. Dato che, come è stato detto e ridetto, il mondo di Tolkien è un passato mitico del nostro mondo, ha perfettamente senso cercare di associare a queste stelle create da Varda degli oggetti celesti veri. E allora proviamo a fare questo gioco, gioco che hanno fatto in tanti altri, intendiamoci. Prendiamo tutti gli oggetti celesti brillanti nel cielo, quindi i cinque pianeti classici, non ho messo Urano e Nettuno perché sono molto deboli in realtà, quindi non ha senso metterli.
Plutone?
Plutone non ne parliamo proprio, non è un pianeta. E ho inserito le stelle più brillanti del cielo. E quindi dimentichiamoci un po'. Carnil, la stella rossa, per come è descritta, non può che essere il pianeta Marte. Luinil, che fa un po' da contraltare a Marte, stella blu, tra tutti gli oggetti elencati, l'unico davvero blu, visibile anche a occhio nudo, il colore blu, è Rigel, e quindi lo associamo a Rigel. Nenar, stella d'acqua, qui ho cercato in giro, c'è chi dice sono Urano o Nettuno, probabilmente Nettuno, ma Nettuno è un oggetto estremamente debole in cielo, non ha senso che sia Nettuno. Che cos'è? Non lo so. Ho cercato varie interpretazioni, non ho trovato nessuna che mi convince, quindi vi lascio il punto interrogativo. Lumbar, la casa dell'ombra, non può che essere Saturno, gli inferi, l'ombra. La gloriosa non può che essere Giove. E la stella gioiello è chiaramente Mercurio. E mi direte, beh, Venere? Venere, chi conosce Tolkien lo sa, quindi probabilmente lo sapete già tutti. Venere è Rendil, quindi nasce dopo ancora. Rendil che osa andare con la sua nave a Valinor a vedere i Valar, perché aveva una richiesta, poveraccio, c'aveva i suoi motivi. Viene premiato e punito al contempo, decidete voi, perché la sua nave diventa un'astronave, lui va in cielo e lo possiamo vedere alla mattina, alla sera, che torna dai suoi viaggi ed è la stella del mattino, ed è chiaramente Venere. Qui non c'è dubbio. Dopodiché vado un po' veloce, vi cito una serie di oggetti celesti che sono stati identificati, di Tolkien, identificati con costellazioni o oggetti celesti nostri. Cito qui i lavori di Christian Larsen, vi metto l'URL, però il colore è sciagurato, non si legge molto bene. Comunque cercate Christian Larsen, trovate il suo sito, lei è bravissima, ha fatto decine di articoli dove va a parlare dell'astronomia in Tolkien, quindi vi invito ad andare. E qui cito per lo più il lavoro suo, non è il lavoro mio. Abbiamo Cassiopea, indubbiamente. Su Cassiopea, su uno di questi oggetti ci si potrebbe perdere, ci dovrebbe spendere un talk sano, ma io qui vado rapido. Di Cassiopea mi piace allacciarmi al talk che feci l'anno scorso, quando parlai di come, a prospettiva dello spazio 2, dove parlai di come si vedono, di come si vede il cielo da altri sistemi stellari. Se voi mettete su Alfa Centauri, Alfa Centauri è la stella più vicina, il sistema solare più vicino al Sole, 4 anni luce, se l'umanità fosse nata e si fosse sviluppata da Alfa Centauri, avrebbe visto le stesse costellazioni che vediamo noi, perché il cielo è identico, tranne Cassiopea, che sarebbe un po' più lunga e avrebbe questa enorme stella brillante che è il nostro Sole. Noi saremmo parte della costellazione di Cassiopea. Una curiosità. Aquila o Lira come costellazione. Arturo, raggio al crepuscolo. Arturo è una super gigante rossa. Guardate, vi ho messo solo per curiosità le proporzioni rispetto al nostro Sole. E vi ricordo quanto il nostro Sole è più grande rispetto alla Terra, quindi immaginate che bestione che è Arturo. Stella bianca non può che essere Sirio, per come è descritta, facile. Il grande carro, Valachirca, citato più volte, le sette stelle, spesso Tolkien quando dice sette stelle intende il grande carro, non c'è dubbio. E infine uno dei miei passaggi preferiti, e che vedete resterà al centro del mio talk da qui in poi, c'è questo bellissimo pezzo della Compagnia dell'Anello, della Compagnia dell'Anello, che dice che all'est sale Renmirat, le stelle nella rete, ma tra un po' vi rivedrò un po' questa traduzione, e poi arriva la rossa Borghil e segue Menelvagor con la sua cintura scintillante. Qui è facile, Renmirat sono le Pleiadi, Borghil ho visto chi dice che è Betelgeuse, ma è chiaramente Aldebaran, che non per niente è colui che segue Aldebaran, il nome arabo significa proprio colui che segue, perché segue le Pleiadi. E Minerva con la cintura scintillante non può che essere Orione, non c'è dubbio qui. Mi piace molto questo pezzo, vedete che tra un po' lo citerò di nuovo. Ma intanto l'ultimo oggetto di cui vi parlo, è questo è un mistero non risolto, la porta di Moria contiene la corona di Durin e sette stelle sopra la corona. Che cosa sono queste sette stelle? Se voi fate un po' di ricerca online, trovate tantissime discussioni su queste sette stelle. Tolkien dice solo sette stelle sopra la corona. Possono essere sette stelle a caso, possono non essere sette stelle che non esistono, messe solo lì per bellezza. C'è chi dice, sette stelle in altri contesti è sempre il grande carro, quindi sarà il grande carro. Ma perché ci debba essere un grande carro sopra una corona? Boh, non lo so. C'è chi dice la corona boreale, e qui ha più senso, perché una corona sopra una corona ci può stare, dice che è Cefeo. Non ho trovato nessuno dire quella che a me sembra la spiegazione più probabile, almeno è quella che mi piace di più. Renmirat, le Pleiadi, è il nome sindani che si ottiene componendo Rem, che significa rete o maglia, e Mir, che significa gioiello. Ora, non so voi, ma una rete di gioielli, gioielli legati tra di loro, stanno bene sopra una corona. Io ci vedo molto più Remirat, soprattutto perché sono sette. E qui, salvo una parentesi, che abbiate pazienza, chiuderò tra una ventina di minuti, perché è la cosa che mi diverte di più, perché secondo me qui Tolkien sta citando in maniera molto velata, per carità, un mito molto antico e un mistero scientifico ancora più antico che quello delle Pleiadi, del quale io voglio parlare. Parto da lontano, da lontanissimo, 32.000 anni fa, un osso inciso, da un lato c'è quello che probabilmente è un calendario lunare, dall'altro c'è una figura umana e ci sono dei punti evidenziati. Quei punti corrispondono alla posizione che avevano le stelle di Orione circa 32.000 anni fa, più o meno. Quindi questo ci dice che in umanità di 32.000 anni fa, siamo immersi nella preistoria, siamo molto lontani dall'inizio della storia, già vedevano in Orione un uomo. E questo di suo è molto affascinante. E le grotte di Lascaux, 15.000 o 20.000 anni fa, chi lo più chi lo meno, le conoscete tutti, immagino, bellissime. Guardate questo particolare. Vedete un toro e dei puntini. Ora guardate questo. Guardate come torna tutto. L'occhio del toro è Aldebaran, il toro è la costellazione del toro. Quei quattro puntini in fila sono la cintura d'Orione. E quelle stelle sopra la schiena del toro sono delle Pleiadi. Guardate come tornano le posizioni. Tra l'altro, se prendete un manuale di astronomia per amatori, andate a comprare adesso, come trovare le Pleiadi? Con le gatte della cintura d'Orione, sbattete su Aldebaran e arrivate alle Pleiadi. Chi ha dipinto Lascaux sembra dirci proprio questo, sembra aiutarci a trovare le Pleiadi e orientarci in cielo. E tra l'altro, chiunque ha dipinto 15.000-20.000 anni fa, l'artista che ha dipinto queste pitture, sembra raccontare la stessa storia che ci ha raccontato prima Tolkien. Guardate le Pleiadi, segue Aldebaran, segue la cintura d'Orione. La stessa storia raccontata a 20.000 anni di distanza. Questa l'ho trovata bellissima come cosa. E qui c'è solo la cintura d'Orione, ma noi sappiamo che addirittura prima già lo identificavano come un uomo, quindi è ragionevole metterci subito un uomo. Facciamo un salto in avanti, disco di Nebra, siamo nel secondo millennio avanti Cristo, età del bronzo. Vi risparmio tutti quanti gli studi, qui ci sono chiaramente oggetti celesti, sole e luna e le Pleiadi. E attenzione, sono sette. Nelle grotte di Lascaux prima sembravano essere sei, anche se non è certo. Qui sono dubbiamente sette. Chiunque ha fatto questo disco ha pensato che gli oggetti celesti più importanti sono sole, luna e Pleiadi. Questo è notevole. Un po' più avanti, andiamo a cavallo tra il secondo e il primo millennio avanti Cristo, quindi non molto più avanti, stele babilonese, le Pleiadi, sette stelle, e anche qui sopra le Pleiadi, sempre sette stelle. Si può dimostrare che queste sono indubbiamente le Pleiadi, per ora credetemi, se no ci perdiamo troppo tempo, ma sono indubbiamente le Pleiadi e sono sette. Breve passaggio in ambito cinese, qui compaiono le Pleiadi e di nuovo sono sette stelle, ma sull'ambito cinese vado un po' rapido perché non l'ho approfondito. Torniamo all'ambito babilonese, il primo testo di astronomia che ci è arrivato, il Mulapin, è questo qui, è inciso su una tavoletta. E come è fatto? È fatto così, essenzialmente è un grosso calendario, ti dice quando sorgono diversi oggetti celesti e ti dà delle date, quindi quando sorgono è questa data qui, e cita le stelle, ogni volta che cita le stelle sono chiaramente le Pleiadi, che non hanno bisogno neanche di avere un nome, perché sono le stelle per antonomasia, le Pleiadi. E poi Esiodo, le opere e i giorni, quando le Pleiadi filatanti si levano al cielo, è tempo di mietere, quando tramontano è tempo d'arare, quando tramontano per favore non andare in mare, perché non è il momento di andare in mare, è pericoloso. Ottavo secolo avanti Cristo. Quindi di cosa stanno parlando? Cos'è questo sorgere e tramontare? È un concetto antichissimo, quello della levata eliaca. Essenzialmente, ci avrete fatto caso, non tutte le stelle e le costellazioni si vedono tutto l'anno. Alcune scompaiono e poi riappargono dopo un po' di tempo, giorni, mesi, dipende dall'oggetto celeste. Si parla di tramonto eliaco e levata eliaca quando poco dopo il tramonto del sole si vede un oggetto celeste tramontare. Allora lì è il tramonto eliaco, perché l'oggetto celeste sta per sparire. Nelle successive notti non lo vedrò per un po', finché non lo vedrò sorgere poco prima dell'alba. Ah, da lì in poi l'oggetto ritornerà a essere presente nella notte. Questi sono concetti antichissimi che una volta erano conoscenza assolutamente diffusa. Contadini, marinai, uomini comuni sapevano esattamente quando era la levata eliaca delle Pleiadi o di altri oggetti celesti come Sirio, quanto tempo questi oggetti non erano visibili, perché gli segnavano il tempo, gli dicevano ora devo mietere, ora devo seminare, ora non devo navigare, ora posso navigare, gli segnavano le stagioni. Conoscenze diffuse ora noi non abbiamo più perché non ci servono, non abbiamo gli orologi, i calendari. E quindi se vi chiedo ad esempio per quanti giorni non si vedono le Pleiadi, probabilmente qualcuno di voi appassionato mi sa rispondere, ma la maggior parte dirà, boh, non lo so. E invece lo sapete. Lo sapete perché che cos'è la Quaresima? La Quaresima, 40 giorni di digiuno. Perché? Perché Gesù ha digiunato 40 giorni nel deserto. Quanto è durato il diluvio universale? 40 giorni e 40 notti. Che cos'è la quarantena? Questo lo sappiamo tutti. Perché si chiama quarantena? Perché in antichità, epidemia di peste, il marinaio stava isolato 40 giorni. Ma perché scelsero proprio 40, non 35, 30, 29, 50? Perché 40 era un numero simbolico. 40, 40, 40. La risposta la sapete. Quello che ci siamo un po' dimenticati, almeno per quanto conoscenza diffusa, è la domanda. La domanda è quanto tempo le Pleiadi scompaiono dal cielo, dai 40 notti. Lo sappiamo tutti pur non sapendo la domanda. Questo per dire quanto le Pleiadi si sono inculcate nella nostra cultura, nelle nostre tradizioni, sono ovunque, anche se non lo sappiamo. E potrei fare altri esempi, il numero 40 ricorre in tantissimi altri ambiti, ed è sempre per le Pleiadi. Dunque, vabbè, avrò convinto che le Pleiadi sono importanti e ci sono sempre piaciute. Non vi stupirà sapere che ci sono tanti miti attorno alle Pleiadi. Quello nostro, tra virgolette, occidentale, ossia il mito greco, le sette sorelle, lo conosciamo probabilmente tutti, lo riassumo brevemente, sette sorelle, figlie di Pleione e Atlante, che fuggono da Orione, che se le vuole pigliare perché sono tutte molto belle, Giove, impietosito, le piglia e le porta in cielo, Orione però va in cielo e le insegue, e quindi questo inseguimento ancora contiene la pedalità, infatti come dice anche Tolkien e come dicono le grotte di Lascaux, sorgono le Pleiadi, poi Aldebaran e poi c'è Orione che gli va ancora dietro. Non gli ha fatto un gran favore Zeus, detto tra di noi, poteva risolvere un po' meglio, però vabbè, ne ha fatte di peggio Zeus, quindi possono accontentarsi. Di miti simili ce ne sono in tante altre culture. Ve ne cito due, perché se fossero confermati sarebbero molto significativi. Un mito dei nativi indiani d'America e un mito di aborigeni australiani. Perché vi dico se sono confermati? Perché queste sono tradizioni orali, non c'avevo niente di scritto. Qui dobbiamo fidarci quando ci dicono che precedono i contatti con l'uomo occidentale. Fidiamoci, è difficile provare che sia vero ovviamente. Però, se fosse vero, il mito indiano parla di sette fanciulle che per scappare da un gigantesco orso si rifugiano su quella formazione rocciosa lì, la torre del diavolo. L'orso però le insegue, vedete, graffia la torre, e sono ancora lì i graffi del gigantesco orso. Il grande spirito le vuole salvare e le porta in cielo. Le sette sorelle del tempo dei sogni. Leggenda di aborigine australiana praticamente identica, sette sorelle che scappano da un uomo e vanno in cielo per rifugiarsi e diventano le Pleiadi. Tutte queste favole raccontano di una sorella che si perde, che si vergogna, che si nasconde, che non si vede. Perché questa storia? Arriviamo al punto. Perché non so se avete mai osservato le Pleiadi in cielo, fatelo, ora sapete anche come, Orione, Aldebaran, le Pleiadi, sono bellissime. Sono un oggetto però molto piccolo, molto compatto, molto difficile distinguere le varie stelle, e se siete bravi, ma dovete essere bravi, ne vedete 6. Probabilmente ne vedete 4-5. 7 non ne vedete. A meno, io non credo che nessuno possa davvero vederne 7 a occhio nudo. Perché? Perché andiamo un attimo nel dettaglio, e tra l'altro vi cito già Ovidio che dice siamo 7, ma boh, io non ho visto 6. Allora, qui chiaramente i nomi sono completamente a caso, nel senso, sono i nomi del mito greco, ma a quale stella associassero i vari nomi noi non lo sappiamo, quindi sono messi a caso, tra l'altro sono inseriti anche i genitori, vedete, Atlante e Pleione. Ora, l'occhio umano può vedere le stelle fino alla magnitudine 6, la magnitudine è un concetto di luminosità, è una misura di luminosità, un 0, 1 è brillante, 5, 6 è debole. In teoria, tutte quelle più luminose della magnitudine 6 le possiamo vedere. E quindi in teoria ne possiamo vedere tante, ne possiamo vedere qui, ne ho elencate 9, ma ne potevo continuare. Se la limite della magnitudine 6 ne potremmo vedere fino a 12-14, come c'è chi dice che l'ha vista. Il problema è che sono molto vicine, quindi ad esempio la povera Pleione è molto vicina ad Atlante, che è molto più luminoso, e ce la copre, ce la oscura, fa troppa luce. E stessa cosa per Asterope e Celeno, non si vedono, perché sono troppo oscurate dalle altre più luminose. E cosa ne pensavano gli antichi di questo problema? Gli antichi scienziati di questo, sono 7, sono 6, che succede? Parto da Al-Biruni, che scrive circa nel 1000 d.C. e dice, qui sotto, Tolomeo menziona soltanto quattro stelle delle Pleiadi. Perché non ne ha viste di più? Perché sono molte vicine ed è difficile vederle. Ma da un'altra parte dice sono sei. In un altro testo, sempre Al-Biruni, ci va più pesante, dice sei stelle sono sopra il toro, la spalla del toro, molto vicine, eccetera, eccetera. Come dicono i poeti, il numero dovrebbe essere sette, ma è un errore, punto. Ci va secco, lapidario. Sono sei, non sono sette, che si sono inventati questi. Al-Sufi, che scrive un bellissimo libro, il libro delle stelle fisse, e vedete qui abbiamo una, vi mostro una copia della biblioteca del 1224, andatevela a sfogliare, là c'è il link, ve lo potete leggere tutto il libro, leggere, sfogliare, perché leggere chi ci legge. Lo potete sfogliare tutto, è pieno di illustrazioni bellissime da questa. Vedete là le Pleiadi sono disegnate e sono sei. Però al Sufi è un po' più furbo nel testo perché dice, Tolomeo ne indica quattro, ma ce ne sono altre due o tre. Però perché poi nei disegni ce ne sono solo sei? Sei o sono sette? Non si sbilancia. Ah, andiamo più indietro. Arato di Soli fa Fenomeni, l'Aratea, bellissimo testo poetico. Tra l'altro questo è estratto da un'immagine di un manoscritto della biblioteca, vi ho mostrato il link prima, andate a spiegarvi anche questo che è pieno di illustrazioni fantastiche. Lo scrive nel terzo secolo avanti Cristo, ma si basa su, mette in versi un'opera in prosa di Eudosso di circa un secolo prima, quindi quarto secolo avanti Cristo, e dice chiaramente sette sono nei canti degli uomini, nella poesia degli uomini, stesso termine che usa poi Al-Biruni, ma solo sei sono visibili all'occhio. Nonostante questo, io non ho mai visto una stella morire senza che fosse stato scritto, quindi io non so bene che è successo, non mi pronuncio. E quindi in realtà già nel IV secolo avanti Cristo erano sei, si ponevano questo problema, eppure la stella dei babilonesi che era di qualche secolo prima ne disegnava sette. Vi cito l'ultimo indizio che poteva essere bellissimo, ma poi secondo me non era quello che speravo, ma insomma è comunque divertente. Esistono tanti oggetti celesti citati nella Bibbia e nel Talmud. La Bibbia e il Talmud contiene tradizioni molto antiche, quindi vale la pena andare a vedere cosa dicono. C'è un oggetto celeste chiamato Chima, che sembra dal contesto essere le Pleiadi. Infatti è tradotto normalmente come Pleiadi. Tutte la Bibbia e il Talmud tradotti trovate scritto Pleiadi. E vi cito due passaggi bellissimi. Questo primo, Dio è adirato, vuole far venire il diluvio, toglie due stelle alle Pleiadi, e si aprono le acque, comincia a piovere, e poi le rimette al posto, togliendo dall'orsa, per far smettere di piovere. E poi la seconda parte, quella che mi ha colpito tantissimo. Che cos'è Chima e perché si chiama Chima? Si chiama Chima perché sono più o meno 100 stelle, e alcuni dicono che possono essere concentrate, altre che possono essere disperse. E qui a chi è astronomo, astrofilo, piglia un coccolone, perché le Pleiadi, noi sappiamo adesso, essere un ammasso aperto, ossia un ammasso di stelle giovani, tutte fisicamente vicine tra di loro, non solo quindi proiettate nella sfera celeste in modo che sembrino vicine, ma sono davvero vicine tra loro, legate gravitazionalmente, nate da un'unica rompe di gas, e quindi chiamarle sorelle ha senso, perché in fondo sono parentate. E qui sembra una descrizione straordinariamente moderna. Sto dicendo, sono 100, ne vedi 6 o 7, ma in realtà sono 100, approssimativamente, sono tante, e non si sa se sono concentrate o disperse. Diamine, sembra chiedersi proprio scientificamente se questo è un ammasso aperto, un testo scritto millenni di anni fa, com'è possibile questa cosa che stiamo leggendo? Allora ho provato a indagare un po', ho letto diversi articoli, diverse interpretazioni, e in realtà non sono tutti d'accordo nel dire chi ma sono le Pleiadi. Cioè chi dice, guardate che in alcuni passaggi sembra essere lo scorpione, e allora diventa tutto un po' più chiaro, perché guardate la costellazione dello scorpione, guardate la coda dello scorpione dove finisce proprio vicino al centro della Via Lattea. E allora l'immagine, che già era bella, diventa assolutamente meravigliosa. Dio toglie due stelle, togliete le due stelle della coda, avete aperto un buco al centro della Via Lattea ed esce acqua, che allaga tutto. E dovete far fermare il diluvio e dovete tappare il buco, perché avete aperto il cielo e sta cadendo acqua. E quindi prende due stelle e le rimette al suo posto, e ha tappato il buco. E ecco che anche la seconda frase, che un po' scioccava, diventa chiara. Le 100 stelle sono al centro della Via Lattea. È vero che in antichità la Via Lattea si pensava essere un fenomeno sublunare, un fenomeno atmosferico, ma c'era chi timidamente diceva, ma forse sono tante stelle vicine. E quindi non è assurdo pensare nel Talmud fosse interpretato come un insieme di stelle vicine, 100 o più stelle. In realtà, leggendo vari articoli, c'è chi dice, e personalmente mi ha convinto, in fondo noi stiamo mettendo insieme testi scritti in momenti diversi da persone diverse. È possibile che con lo stesso termine intendano oggetti celesti diversi. Quindi chi ma a volte le Pleiadi, a volte no. E mi ha convinto. Quindi questo che poteva essere bello, perché qui poteva esserci un indizio mitico di un fenomeno scientifico, ossia due stelle che scompaiono da una costellazione, probabilmente no, è qualcos'altro. Però mi aveva divertito tanto, quindi ve l'ho voluto raccontare. Allora, mettiamo un attimo insieme i pezzi che vi ho detto. Cominciamo col dire che già a Lascaux abbiamo le Pleiadi e sono disegnate 6, sembrerebbe. Però poi sono sette, e Esiodo a un certo punto le cita in un'altra opera che abbiamo solo in frammenti, e le chiama per nome, ed è già il nome classico, e le cita tutte 7. Questo suggerisce che nell'VIII secolo se ne vedessero ancora 7? Non lo so, infatti metto il punto interrogativo, però ne cita 7. Comunque il mito già ne parlava di 7. E poi però dal 400 avanti Cristo in poi sono sempre 6, abbiamo visto. Tutti dicono sono 6, un errore, eccetera. Che cosa è successo? Può essere scomparsa una stella? Premesso che c'è una possibilità che vi cito, il 7 è un numero altamente simbolico. 7 sono gli oggetti celesti più importanti, ossia i 5 pianeti più Sole e Luna, tant'è che 7 sono i giorni di settimana, Luna, Marte, Mercurio, Giove, Venere, Saturno, Sole. Perciò potrebbe essere una forzatura il numero 7. Sì, potrebbe. Anche perché se le guardate le Pleiadi sembrano un piccolo carro, e quindi se è un carro rimpicciolito le stelle saranno 7, anche se non le vedo, allora dico che sono 7. Questa è chiaramente una possibilità. Ma quello di cui voglio parlarvi è una possibilità affascinante, che questo mito racconti un evento davvero accaduto, che è una stella che è scomparsa. Allora, come può essere? Come si può far sparire una stella? E ci sono tanti modi. Vi cito i due più famosi intanto. Tanto per cominciare, le stelle muoiono. Le stelle nascono, vivono e muoiono. Se una stella è piccola diventa una nana bianca, circondata da nubi di gas. Se è grande c'è un'esplosione di supernova, che sono esplosioni spaventosamente luminose. E poi resta una stella di neutroni e un buco nero, oggetti che nell'ottico sono praticamente invisibili, ma si vedono molto bene nei raggi X e raggi gamma. Può essere che questo il caso? Una stella che è morta all'incirca, non so, nel 2000 avanti Cristo, insomma, qualche migliaia di anni fa? Potrebbe essere, ma dovremmo vedere il residuo nei raggi X e gamma, e non si vede nessun residuo di supernova nelle Pleiadi. E le Pleiadi sono tutte stelle belle grandi, quindi dovevano fare un'esplosione supernova se ne fosse morta una entro qualche milione di anni. Perciò questo lo possiamo escludere come ipotesi. La seconda ipotesi è la variabilità. Vedete, vi ho citato due esempi di stelle che scompaiono, apparentemente. In realtà non è scomparsa, semplicemente che ha calato la sua luminosità. Questa è una cosa molto frequente, il cielo e l'universo è pieno di stelle variabili. Stelle variabili che pulsano con un periodo che va da qualche ora a qualche giorno a qualche anno. Però qui parliamo di millenni, che parliamo, se davvero c'è una stella dei Pleiadi variabili, vuol dire che diminuito la sua luminosità all'incirca nel 2000 avanti Cristo, millennio più millennio meno lo sappiamo, e da allora non l'ha più ricresciuta abbastanza. Non è che non possa essere, però è difficile, è improbabile, soprattutto perché noi le stelle più deboli dei Pleiadi ora le vediamo col telescopio e nessuna sembra avere questo tipo di variabilità. Non si può escludere l'ipotesi di variabilità, infatti è ancora messa conteggiata, però per il momento accantoniamola. C'è un'altra che mi piace e che mi permette di nuovo di collegarmi al mio talk dell'anno scorso. Le stelle si muovono. Quelle che chiamavamo stelle fisse, e che ora chiamiamo stelle fisse a volte, in realtà fisse non sono. Nell'universo si muove tutto, a velocità anche piuttosto alte. E lo sappiamo da tante misure fatte anche da Terra, e lo stato dell'arte al momento del satellite Gaia, che è disattentato lì, che è stato il mio il principale oggetto del mio lavoro dal 2008 al 2016. Faccio tempo pieno, lavoravo sul satellite Gaia. Dal 2016 continuo a collaborare con il satellite Gaia. Gaia sta guardando la posizione delle stelle in cielo con una precisione spaventosa, precisione di decine o centinaia di micro arcosecondi. Per farvi capire quanto è piccola, quanto è preciso, il cielo lo dividiamo in gradi, e quindi tutta la volta celeste è 180 gradi. Quindi un grado è un 180esimo, e già è piccolino. La luna piena è larga circa mezzo grado. Un grado si divide in 60 arcominuti, quindi la luna piena è larga circa 30 arcominuti. Un arcominuto lo dividete in 60 e ottenete un arcosecondo. Quindi prendete un trentesimo di luna, riducetelo di 60 ottenendo un arco secondo, comincia a essere davvero una cosa piccola. Dividetelo per 1.000.000 e poi moltiplicate per 10 o 100 e quella è la precisione di Gaia. È una cosa spaventosa. Perché tanta precisione? Principalmente per calcolare le distanze stellari. Se avete seguito il talk dell'anno scorso lo raccontavo lì, altrimenti potete recuperare il video, però qui non mi dilungo. Ma anche per misurare il movimento delle stelle, perché se le viste si muovono, stando ai nostri tempi, si muovono molto lentamente. Per vedere spostamenti apprezzabili, per lo più bisogna attendere secoli. Quindi bisogna essere molto precisi per misurare il moto. Allora, l'ultima possibilità che ho trovato, che vi cito, ho trovato in questo articolo, che dopo cito anche meglio, non è che si è spostata questa stella, la settima stella, se n'è andata via. Allora, verifichiamolo, perché ora ho i dati per farlo, ho Gaia, ho i Parcos, quindi io posso prendere tutte le stelle attorno al Vegeta e farle muovere e andare indietro nel tempo. In realtà questa è un'approssimazione, perché sto assumendo che il moto sia sempre lineare e uniforme, che non è, perché le stelle si influenzano tra di loro. Ma in 100.000 anni l'effetto è trascurabile, possiamo assumere che sia lineare e uniforme e non stiamo commettendo praticamente alcun errore. Allora, vedete, non so se riconoscete, questo l'ho fatto io, le stelle più grandi sono quelle più luminose, quindi a raggio corrisponde una magnitudine. Vede le Pleiadi, quel gruppetto di stelle lì, quel pallone luminoso è Aldebaran. Vede, sto andando indietro nel tempo, fino a 200.000 anni fa addirittura mi sono spinto. E vedete, Aldebaran si muove molto veloce, le Pleiadi si muovono, però io non vedo nessun oggetto luminoso uscire dalle Pleiadi. Quindi sicuramente non è qualcosa che è uscito fuori. Allora, mettiamoci sulle Pleiadi. Accendiamo la macchinetta e le Pleiadi scappano via e non vediamo niente. Perché? Perché comunque quando si restringe il campo le stelle corrono, soprattutto se parliamo di centinaia di migliaia di anni. Allora, fissiamoci sulle Pleiadi e facciamole evolvere. E questo è l'oggetto dell'articolo che vi stavo citando. Guardate che succede. Si muovono le stelle. Per lo più le Pleiadi si muovono di moto comune, hanno massa aperta, si muovono tutte insieme. Ma internamente c'è della dispersione del movimento. La cosa più interessante da osservare è che Pleione si allontana da Atlante, vedete? Quello in basso a sinistra, queste qua. Pleione si sta allontanando da Atlante, andando indietro nel tempo. In particolare, la distanza attuale tra Atlante e Pleione è di circa 5 arco minuti, qui sono piuttosto vicine. 50.000 anni fa era quasi 7 arco minuti, 100.000 anni fa era più di 8 arco minuti. È tanto, è poco, che vuol dire, che vi sto dicendo? Vi faccio un esempio famosissimo. Alcor e Mizar. È una binaria apparente, la binaria apparente più famosa. Se guardate l'Orsa Maggiore e se avete una buona vista, le vedete? Sono due stelle vicine. Sono apparenti perché in realtà le due stelle sono lontane, le vediamo vicine perché schiacciate sulla sfera celeste. Alcor e Mizar è un buon confronto perché hanno un rapporto di luminosità che è simile a quello che hanno Atlante e Pleione. Quindi l'una copre l'altra in realtà. Ed è stato usato fin dall'antichità come esame oculistico essenzialmente. Se tu distingui Alcor e Mizar hai una buona vista. E magari se vuoi fare l'astronomo ti assumo. Altrimenti non hai una vista eccezionale, che non vuol dire che non ci vedi. Moltissimi non riescono a distinguere Alcor e Mizar, ma tanti ci riescono. Alcor e Mizar, quindi situazione simile, i due distano 11 arco minuti, quindi più del doppio la distanza tra Atlante e Pleione. Perciò a 7-8 arco minuti, sì, c'erano indubbiamente persone che potevano distinguere Atlante da Pleione, quindi le Pleiadi tornavano a essere 7. Però siamo arrivati a 50.000 o 100.000 anni fa. Assumere che si possa conservare una conoscenza di una stella che si è allontanata a 100.000 anni fa è una bella, pesante assunzione, perché presuppone una continuità di trasmissione del mito che a Cipicchia è davvero lunga. Per la cronaca, l'articolo lo trovate qui, se vuoi andarvelo a leggere, quello che dà questa idea per primo. Però i due autori, che non per nulla sono australiani, dicono attenzione, è tanto 100.000 anni, non lo metto in dubbio. Però guardate il mito australiano e il mito greco quanto si somigliano. Quando è l'ultima volta che un proto greco e un proto australiano si possono essere parlati prima di separarsi per millenni, per centinaia di anni? Circa 100.000 anni fa, quando l'Homo sapiens uscì dall'Africa e cominciò ad andare più o meno in tutto il mondo. Certo, è una bella grande come assunzione, però vi ricordo che già 30.000 anni fa vedevano un uomo in Orione e questa cosa è rimasta. In Lascaux vedevamo un toro nella costellazione del toro e questa cosa è rimasta. 100.000 è un bel salto, ma magari adesso suona come un salto un po' meno largo di quanto sembrasse. resta comunque un bel salto, però mi è sembrata un'ipotesi affascinante e mi andava di raccontarvela. Chiudo due minuti, non so se sono andato troppo lungo. Dopo due minuti, toni leggeri, abbiamo detto l'astronomia a Tolkien, parliamo di Tolkien nell'astronomia, perché l'astronomo medio è tipicamente un nerd. Moltissimi astronomi sono appassionati di fantasy, di fantascienza e di Tolkien, e quindi non stupisce trovare menzione di Tolkien in studi serissimi, attenzione, non sono studi scherzosi questi. Perciò abbiamo Dean Stars, War in the Room the Mall, un serissimo articolo scientifico. Abbiamo l'occhio che vede tutto, Sauron, qui si sono sforzati per fare in modo che l'acronimo di questo strumento fosse proprio Sauron. Abbiamo il progetto Barrog, che va a vedere l'influenza delle barre nella cinematica dei grassi. Di nuovo, sono studi seri questi, non sono giochi. Il titolo è un gioco, se volete. E uno che mi è un po' più vicino, perché un pochino mi ricordava, Warring to the Compass de Mol, una struttura di stelle che circonda la nostra galassia, vera, attenzione. Un pochino mi ha interessato perché si provò a legare questa struttura a quello che era l'oggetto della mia tesi di dottorato, la galassia nana Sagittaria. Poi lo si legò a Canis Major, e poi è diventato più complicato, lo faccio breve. Però anche qui il titolo chiaramente richiama Tolkien. Con questa la chiudo, però vi ho mostrato qualche manoscritto della biblioteca. Se andate su DigiPatriBit vi potete sfogliare tutti i manoscritti della biblioteca, tutti quelli digerizzati almeno, siamo a 27.000. Su 80.000 totali, quindi non stiamo messi malissimo. Andate, divertitevi, se vi piace la storia dell'astronomia, la storia della scienza, la storia dell'uomo, la religione, la letteratura, la botanica, se vi piace qualunque cosa, trovate qualunque cosa nella nostra biblioteca, perché c'è di tutto. E questo è tutto.
Chiedo per via Fortuna, perché non sono abbastanza legato anche questo capo dell'argomento. E sto preso in considerazione il fatto che in alta montagna qualcuno possa avere la vista abbastanza acuta da vedere, oppure in alternativa che dei diffusi possono essere stati usati come lenti di ingrandimento in alcune epoche?
Allora, di lenti di ingrandimento no, non ho mai sentito parlare.
Scusa, mi interrompo. Prego. Perché una scoppia, io l'ho visto, mi ha detto che tanto c'è. Antico museo di Creta, un vetro curvo che aveva cercato di capire se potesse essere, però io lo dico così come possibilità remota, proprio per capire se questo è stato possibile.
Non abbiamo testimonianza, quantomeno, quindi sono ben lungi a dire che è impossibile, anche perché dopo aver visto Antichitera, che ha dei meccanismi piccolissimi che l'uomo è riuscito a rifare soltanto nel 600, io non mi stupirei troppo se esce fuori un telescopio del 1000 avanti Cristo, però ad ora non abbiamo nessuna testimonianza robusta. Quello che posso dire in realtà è che c'è chi dice che a occhio nudo vede più di 6 Pleiadi, però non ne vede 7, ne vede 9, ne vede 12, perché se hai una vista tanto acuta da vedere Pleione, allora vedi anche le altre due almeno, e ne vedi anche altre ancora. È il numero 7 che è curioso, perché o ne vedi 5-6 o ne vedi, se sei davvero molto molto bravo, ma io non so quanto crederci, ma c'è chi dice che ne vede 9-10, allora appunto ne vede 9-10, non 7. O è una forzatura culturale il numero 7, può essere, perché il 7 era già simbolico per diversi motivi, oppure effettivamente è una testimonianza di un qualcosa che è accaduto e una stella davvero è scomparsa. In realtà sono aperte tutte le ipotesi, non lo sappiamo qual è la risposta vera. Però è anche il bello di, è un po' quello che diceva Marco prima, qui abbiamo studiare un mito antico e dei reperti antichi ti potrebbe aiutare a risolvere un mistero astronomico moderno ancora, che per carità non cambia la storia della scienza. Se domani scopriamo la variabile giusta o scopriamo il residuo che per un qualche motivo c'era sfuggito e capiamo qual era la settima stella, non abbiamo risolto il problema della materia oscura o dell'energia oscura, ma è comunque un qualcosa di affascinante.
Ci sono altre domande, assolutamente ringraziamo Giuliano.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner, Omar Serafini. Sound design, Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione, Gismar Boom. Creative producer, Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione, Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Prime Day es el 16 y 17 de julio. Con las ofertas épicas exclusivas para miembros Prime, recibe el reconocimiento que tanto mereces.
¡Wow! Gracias. Ni siquiera preparé un discurso.
Quisiera agradecer a mi familia, que siempre necesita cosas. También a Sam, mi repartidor, por entregarme todas mis ofertas increíbles tan rápido. ¡Te adoro, Sam! ¡Mua!
Compra ofertas en electrónicos, hogar y más este Prime Day, del 16 al 17 de julio.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.